Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Massimo De Carolis è un filosofo e ha insegnato all'Università di Salerno. Ha appena pubblicato un libro per Gramma Feltrinelli dal titolo Rifeudalizzazione, la mutazione che sta disintegrando le democrazie occidentali. Buongiorno e benvenuto al professor De Carolis.
Buongiorno.
Tra un momento vedremo con lei ovviamente dove ci porta questo concetto di rifeudalizzazione, di ritorno ad un futuro feudale fatto di gerarchie, di dipendenze, di servitù. Immagino che ciascuno di noi abbia ricordi anche di scolastici, no? Feudatari, vassalli, valvassori, valvassini. Non è di questo nello specifico che si occupa il professor De Carolis, ma servono a costruire l'ambiente dentro il quale poi tra poco ci immergeremo, un ritorno al futuro dove diritti, uguaglianza, solidarietà, democrazia, tutti i concetti acquisiti con le fatiche dell'età moderna rischiano, secondo la tesi del professor De Carolis, ma poi sentiremo da lui tra un attimo la conferma eventuale, tutto questo rischia di scomparire. Oggi per molti versi è come se stessimo rischiando di tornare ad una pericolosissima fusione, l'autorità pubblica che si fonde con gli interessi privati dei più potenti, gli oligarchi. E allora il primo nome che viene alla mente è quello del presidente degli Stati Uniti, almeno a me, il presidente Trump, la massima carica pubblica americana, che allo stesso tempo però è esponente di primissimo piano dell'oligarchia privata americana. Quindi la civiltà moderna, quella che è nata dalla rivoluzione francese, credeva di essersi lasciata alle spalle tutto questo, no? E invece probabilmente ce lo troviamo davanti, l'abbiamo davanti a noi e noi siamo immersi in questa realtà. Professor De Carolis, ma prima di vedere queste questioni con lei, io voglio approfittare della sua presenza per ritornare indietro di qualche giorno, la settimana scorsa, le manifestazioni che ci sono state per Gaza, quelle piazze piene. Su questo punto vorrei sapere da lei se quelle proteste si tradurranno in partecipazione politica a partire dalla partecipazione alle elezioni, cioè se quelle piazze piene, a quelle piazze piene corrisponderanno anche urne piene e comunque partecipazione alla politica. Lei si è fatto un'idea in questi giorni?
Ma intanto io credo che il primo significato, diciamo, di queste manifestazioni, il primo segnale è il fatto che si è scavato un abisso tra i governi europei e intendo non solo i governi nazionali, anche diciamo l'apparato amministrativo europeo nel suo complesso e le popolazioni civili, o almeno quei segmenti delle popolazioni civili più sensibili a quelli che sarebbero in fondo i principi strutturali su cui si costruiscono le democrazie, diritti umani, Stato di diritto, sovranità popolare e così via. Chiaramente la carneficina che è in corso a Gaza è stato l'apice, diciamo, di questa divergenza, di questa divaricazione fra l'ordine costituito, il sistema politico da una parte e questi segmenti particolarmente vivaci e vitali della società civile. Molto semplicemente quello che sta succedendo a Gaza agli occhi, diciamo, di tutte le persone ragionevoli è una mostruosità. Ecco, mentre è un dato di fatto che i nostri governi non solo minimizzano, annacquano, diciamo, l'orrore che è in corso in una rete di retorica senza capo né coda, ma soprattutto continuano a sostenerlo, di fatto, diciamo, attraverso le richieste maggiori di queste manifestazioni erano innanzitutto interrompere la fornitura di armi, le connessioni, i legami, insomma la complicità. Ecco. Quindi questo è sicuramente il punto apicale su cui questi due lati non si parlano. Lei faceva prima riferimento al fatto se questo debba preludere o meno a un ritorno alla politica. Ecco, se lei intende partecipazione alle elezioni e così via, chiaramente tutto dipende da quanto il sistema politico sarà in grado di registrare questo scollamento e di fare qualcosa in contrario, diciamo, perché se questo scollamento si accentua, sia agli occhi, diciamo, di questa componente che, ripeto, è la componente più attiva, più vitale della società civile, le posizioni dei governi e il sistema politico nel suo insieme risultano, come dire, appaiono come una cosa cieca, sorda e muta, è chiaro che no, questa partecipazione non ci sarà, ci sarà invece un'accentuazione di questo scollamento che potrebbe preludere anche a una situazione crescente di tensione, di conflitto, di insicurezza.
Ecco, ma professor De Carolis, avvicinandoci, diciamo così, poi al tema di cui parliamo nel corso di questa mattinata, le persone che sono scese in piazza principalmente sono persone che rifiutano quella logica di dover essere o vassalli e follower, appunto ci avviciniamo qui al tema della rifeudalizzazione della società.
Ma diciamo che quello che rifiutano fondamentalmente a me sembra che sia l'arruolamento forzato in uno schieramento, essenzialmente uno schieramento di tipo internazionale, diciamo, che non ha un progetto di ordine globale e che semplicemente è orientato alla difesa del privilegio, anche con mezzi militari e voltando le spalle. Come dire, non solo ai valori tradizionali dell'Occidente, giustizia, libertà, fraternità, ecco, ma proprio ai principi strutturali su cui diciamo, le istituzioni moderne si sono costruite, lo Stato di diritto, la sovranità popolare e così via. Ecco, il punto mi sembra questo, diciamo, che la difesa del privilegio è rimasto l'unico terreno, l'ultimo e unico terreno su cui si costruisce, diciamo, lo schieramento occidentale in ambito globale, ma anche, come dire, è una cosa che avviene anche all'interno delle singole nazioni. In parole povere, quello che sta accadendo un po' dovunque è che il potere e la ricchezza si concentrano in sempre meno mani, diventano monopolio di una ristrettissima minoranza. Intorno a questa minoranza poi cresce ovviamente una miriade di vassalli, affiliati, follower, che in qualche modo, come dire, cedono la loro fedeltà ai potenti in cambio di una promessa di protezione e beneficio, ma una promessa di protezione e beneficio da cui poi risultano di fatto esclusi o anche volontariamente estranei i segmenti più vitali della popolazione civile, che rischiano per questo di trovarsi in una condizione di sempre più precaria, di sempre maggiore insicurezza. Ecco, e questo tipo di ripartizione sociale, se vuole, una ristretta minoranza di oligarchi, una miriade di seguaci, affiliati e vassalli che in qualche modo, come dire, si schierano dalla loro parte, e poi una gran massa di esclusi che rischiano proprio di perdere quello che un tempo si chiamava il diritto di avere i diritti. Ecco, rischiano di essere messi ai margini della società.
Certo, allora prego, prego, concluda pure.
No, 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 volevo solo dire che appunto tutto questo è inquietante non solo per chi è escluso, non solo per chi subisce, diciamo, il peso di questa situazione, ma anche proprio per il sistema istituzionale nel suo complesso, che ne fa, perché è chiaro che si tratta di un tipo di struttura sociale sostanzialmente incompatibile con i meccanismi di funzionamento delle istituzioni moderne, insomma.
Professor De
Quindi.
Carolis, di tutti i possibili passi indietro, quello che ci porta attraverso i suoi ragionamenti e le sue speculazioni ad un possibile ritorno ad una società feudale è quello che appare il più forse inquietante da questo punto di vista. Una delle definizioni che le sottopongo, che ho preso anche dal suo libro, è quella che questo ritorno ad un regime feudale è il ritorno ad una fase in cui l'autorità pubblica è fagocitata in qualche modo dagli interessi privati, dove non solo non c'è la distinzione tra pubblico e privato, ma non c'è perché uno ha mangiato l'altro, l'interesse privato ha mangiato quello pubblico. Quali esempi si possono fare da questo punto di vista? Ma su questo poi chiedo anche a lei, ma a me le cose che balzano immediatamente agli occhi sono, oltre alla figura di Trump, alla figura di un altro esponente di questo immaginario come il presidente argentino Milei, no? Quando distrugge i suoi ministeri ritenuti non più utili a nessun tipo di servizio, oppure il braccio destro, quello che è stato il braccio destro di Trump, Elon Musk, anche lì con quella proposta di destrutturare la pubblica amministrazione americana fino a cancellarne dei pezzi. Si deve passare attraverso questa strettoia, professor De Carolis, cioè dire che il rischio di un ritorno del feudalesimo passa proprio attraverso il fatto che quelli con la giacca che ricopre interessi privati si mangiano l'autorità pubblica.
Sì, vede, intanto questo termine rifeudalizzazione è un termine che circola nella cultura, diciamo, filosofico-politica europea già a partire dagli anni 50 e in linea di principio il significato è quello a cui allude lei, almeno il significato basilare, l'idea cioè che l'autorità pubblica si riduca ad essere o almeno rischi di diventare uno strumento nelle mani degli interessi privati. Più potenti, più organizzati, che di fatto vengono, come dire, istituzionalmente autorizzati a consolidare il loro potere, la loro posizione di privilegio anche a danno, degli altri segmenti della società, a danno dell'ambiente naturale, a danno del bene comune. Ecco, diciamo, in fondo, un modello di ordine istituzionale ha essenzialmente questa funzione, diciamo, quella di far sì che l'insieme degli interessi privati venga canalizzato in modo tale da assicurare, come dire, la res publica, diciamo, il bene comune, l'interesse collettivo. Ecco, la rifeudalizzazione è la disintegrazione di questa capacità istituzionale, quindi è essenzialmente una crisi istituzionale. L'apparato istituzionale non è più in grado di fare questo, non è più in grado, cioè di canalizzare l'insieme delle spinte verso un ordine stabile. Le stesse istituzioni, la sovranità statale, il mercato, la tecnoscienza, le stesse istituzioni che per secoli, almeno in Europa, hanno preteso di assicurare stabilità, sicurezza, ordine, ecco, generano l'esatto contrario, insomma,
Professore,
generano per esempio un'insicurezza strutturale, un'insicurezza cronica.
le voglio
Dica.
leggere ancora, più che a lei, le devo fare agli ascoltatrici e agli ascoltatori, perché è una frase, diciamo così, che lei ha scritto, dentro la quale c'è molta sostanza nella descrizione di quello che è, uso un termine come guaio in cui ci siamo infilati, professor De Carolis, e tra poco le chiederò come se ne esce da questa situazione. Lei scrive: il dominio del mondo è conteso tra forze emergenti che non fanno alcuna distinzione tra pubblico e privato, tra economia e politica. Qui, rispetto al ragionamento che facevamo fino a un attimo fa, appunto al privato e pubblico si aggiunge anche la diade tra economia e politica, ma queste forze emergenti che vogliono, ambiscono al dominio del mondo, come possono usare questo strumento per realizzare il loro obiettivo? E professore, si prepari perché dopo le chiedo come usciamo da questo guaio in cui ci siamo infilati.
Beh, Intanto il dominio del mondo qui va inteso in un senso molto specifico, cioè quello che la simbiosi, diciamo, fra la politica e gli affari accentua è una specie di cecità, di automatismo, cioè gli apparati di potere seguono una logica meccanica, l'accumulazione del potere per il potere, del denaro per il denaro, ecco, e non hanno in pratica nessuna possibilità di deviare da questo tipo di direzione. Quindi quello che si deve temere di più è una sorta di effetto disintegrativo, una crescente incapacità di rispondere ai problemi generali, ai problemi sistemici. Questo è quello che la rifeudalizzazione non è in grado di fare, creare un ordine. Ecco, prenda il caso macroscopico della crisi ambientale. Tutti sappiamo in realtà benissimo che le pratiche sia economiche che politiche, insomma, in circolazione accentuano in maniera molto pericolosa il riscaldamento globale, la crisi ambientale, tutti lo sappiamo, e nei fatti gli apparati di potere non possono fare altro che far finta di niente, cioè che sostenere che è tutto finto, che non è vero nulla, perché semplicemente non sono in grado di affrontare il problema, punto e basta, insomma. Ecco. E questo ovviamente è legato in maniera evidente alla simbiosi che si è creata tra la politica e gli affari. Ecco, una simbiosi che sta prendendo forme anche grottesche in alcuni casi. Pensi per esempio al business della ricostruzione, al fatto che si discuta su come ricostruire Gaza nel momento in cui continuano a cadere tranquillamente le bombe. Insomma, ecco, questo per esempio è una cosa che non era mai successa, è un esempio come si può dire, di simbiosi tra gli affari e i palazzinari, voglio dire, che discutono a colpi di bombe, è una cosa che finora non si era mai vista. Ecco, diciamo. Ecco, questo è lo scenario generale, e lei prima, e credo che stia per chiedermelo, mi diceva come se ne esce.
Come se ne esce?
Ecco, se ne esce con una radicale trasformazione dell'ordine istituzionale. Vede, il punto cruciale è che le istituzioni che sono state partorite dalla modernità occidentale, quindi l'economia di mercato capitalistica, la sovranità consegnata ai singoli stati nazionali, insomma tutto l'ordine istituzionale partorito dall'Occidente è basato su un principio di fondo, quello che riesce a contenere le proprie contraddizioni a condizione di un meccanismo di espansione e di potenziamento illimitati. Ecco. Bisogna continuamente e ininterrottamente colonizzare e includere nel sistema aree geografiche strane, ma anche dimensioni della vita che fino al giorno prima magari non avevano avuto niente a che fare né col mercato né con la politica, e che vengono, come dire, inglobate, strizzate, sfruttate. Ora, questa cosa a un certo punto è urtata proprio contro i limiti del mondo, molto semplicemente, cioè, nel senso che una volta che il sistema ha raggiunto delle dimensioni globali, e questo è successo ormai da decenni, un meccanismo del genere non può più funzionare, perché non c'è più niente, come dire, non c'è più un ambiente esterno su cui scaricare i costi, diciamo, di questo potenziamento. E quindi il meccanismo diventa un meccanismo che si mangia la coda da solo. Quello di cui noi avremo bisogno è quello che in parte sta anche già cominciando ad emergere, diciamo. È un ordine istituzionale strutturalmente diverso. Noi abbiamo bisogno di istituzioni che non spingano al potenziamento, ma casomai alla compiutezza. Cioè che non abbiano bisogno di abbattere continuamente i limiti, ma siano anzi in grado di rispettarli, di tutelarli e di salvaguardarli. Ecco, il modello istituzionale da cui veniamo è strutturalmente inadeguato a un sistema globale, diciamo. E noi siamo ormai in un sistema mondo che ha un carattere globale, diciamo, che coincide con i limiti stessi del pianeta, insomma.
Ecco. Professore, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina, siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Massimo De Carolis, filosofo, ha insegnato all'Università di Salerno Rifeudalizzazione, la mutazione che sta disintegrando le democrazie occidentali, è il titolo di questo suo libro pubblicato da Gramma Feltrinelli. Ci risentiremo presto di sicuro. Buona giornata, professor Grazie. De Carolis.
Grazie a lei, è stato un piacere incontrarla. Arrivederla.
Arrivederci. In questi pochi minuti che ci restano da qui alla fine della trasmissione, voglio leggervi un brano di un articolo che Riccardo Nuri di Amnesty International ha scritto per il suo blog sul sito del Fatto Quotidiano. Il titolo di questo post è Il 7 ottobre 2023 e i crimini di guerra di Hamas, tutto ciò che Amnesty ha documentato finora. E allora voglio leggervi la parte iniziale di questo articolo, giusto per farvi dare un'idea di come poi si sviluppa il ragionamento che Riccardo Nuri fa su questo spazio, su questo blog. Per 2 anni questo blog ha seguito, scrive Nuri, con regolari aggiornamenti il genocidio in atto nei confronti della popolazione palestinese della striscia di Gaza da parte di Israele. Oggi torniamo al primo giorno di questi 2 anni, agli attacchi guidati da Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre 2023. Quel giorno, secondo una banca dati prodotta dal quotidiano israeliano Haaretz e incrociata con altri elenchi, sono state uccise 1.219 persone e prese in ostaggio 251 persone dai miliziani di Hamas. Di queste, 27 erano soldati in servizio attivo, e 224, dunque la stragrande maggioranza, civili, 124 uomini, 64 donne, 36 minori. Al momento della presa in ostaggio, scrive sempre Riccardo Nuri di Amnesty International, 16 persone avevano meno di 10 anni, 9 erano ultraottantenni, in gran parte erano ebrei israeliani, 7 erano beduini con cittadinanza israeliana e 35 cittadini stranieri. In 36 casi le persone prese in ostaggio erano già morte quando sono state portate nella striscia di Gaza. Dal 7 ottobre 2023 è iniziato uno straziante calvario, scrive Nuri. Tutte le persone prese in ostaggio sono state isolate dal mondo esterno, private di ogni contatto con le famiglie e dell'accesso al Comitato Internazionale della Croce Rossa fino al momento in cui alcune di loro sono tornate a casa. Per mesi e mesi molte famiglie non hanno mai ricevuto segnali che i loro cari fossero vivi o morti e questo ha aumentato la loro sofferenza. Shoshan Aran, fondatrice e presidente dell'organizzazione non governativa per lo sviluppo Fair Planet, ed esponente del movimento pacifista Women Wage Peace, è stata rapita da Hamas insieme a 6 familiari, tra i quali 3 minori. Allora aveva 67 anni e viveva nel kibbutz di Be'eri, a 4 chilometri dalla barriera di separazione che circonda la striscia di Gaza. Ha raccontato ad Amnesty International che dopo aver ricevuto un allarme via WhatsApp, lei e i suoi familiari si sono riparati in una stanza sicura. Lo scritto di Riccardo Nuri di Amnesty International poi prosegue e va a riprendere tutti i temi che sono stati affrontati dalla stessa organizzazione umanitaria Amnesty International nel corso di questi 2 anni. Lo scritto che vi ho citato in parte si trova sul Fatto Quotidiano ed è uno dei blog del quotidiano di Marco Travaglio. Sono le 11:25 minuti, noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Ligure. Ciao.